il radiogiornale.
Boccata d'ossigeno per le casse pensioni, 2012 positivo per gli investimenti degli istituti di previdenza, bene soprattutto il mercato azionario.
Aumentare la spesa pubblica, la ricetta del neo premier Abe per rilanciare l'economia giapponese, una scelta controcorrente rispetto ad Europa e Stati Uniti.
Divorzio dorato, 3 milioni di euro al mese per l'ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario, si chiude una vicenda che incrinò l'immagine pubblica del leader del PDL.
Aumenta la pressione di Mosca sul regime di Damasco, la Russia spinge per un accordo con l'opposizione per porre fine alla guerra civile.
Il mio 2012, l'anno che si chiude, visto con gli occhi di personaggi della Svizzera italiana, oggi nella radiogiornale la storica Nelly Valsangiacomo.
Gigante femminile di Semmering, in testa dopo la prima manche l'austriaca Fenninger, solo sedicesima la Ragut, migliore delle elvetiche.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello e da Julie Arlen. Buone notizie dunque sul fronte delle pensioni. Nel 2012 si è registrato un rendimento positivo per i capitali del secondo pilastro, al contrario dell'anno scorso in cui era stata archiviata una perdita. Il buon andamento delle azioni, ma anche di obbligazioni e di immobili, permettono agli assicurati di tirare il fiato. Luca Fasani.
La media dei rendimenti dovrebbe aggirarsi attorno all'8%, una stima personale fatta incrociando vari dati, dagli indici di rendimento calcolati dalla banca Pictet al barometro di UBS, passando dall'indice di Credit Suisse. Naturalmente la cifra concreta varia, per esempio a seconda della dimensione della cassa, ma soprattutto dei rischi che si sono voluti o potuti correre. Pensiamo solo alla quota di azioni sul totale degli investimenti. Tutte le principali categorie di attivi hanno fatto segnare dei profitti, ma a far salire le rendite, con dei guadagni attorno al 15%, ci hanno pensato le azioni. 2012 con una prestazione di tutto rispetto, insomma, con varie casse pensione che possono migliorare di qualche punto percentuale il tasso di copertura. Ma per le casse pensione la partita non si chiude al 31 dicembre 2012. Il prossimo anno occorre rimettersi in gioco e tornare ad affrontare le incertezze dei mercati, perché quello che conta sono i rendimenti a lungo termine. Senza dimenticare i cantieri aperti a livello di regole, dal modo in cui viene stabilito il tasso minimo di rendimento per i beni del secondo pilastro, che per l'anno in corso e per il 2013 è fissato all'1,5%, alle lotte annunciate, politiche ed economiche, attorno al valore del tasso di conversione, che trasforma il capitale accumulato da un lavoratore nella sua rendita, un valore che dipende dalle previsioni sulla durata di vita, sulla crescita economica e naturalmente sul quanto renderanno gli investimenti.
Leggero aumento delle riserve valutarie della Banca Nazionale Svizzera a novembre.
Se dalle cifre provvisorie di inizio mese risultava un calo di circa 2 miliardi di franchi, secondo i dati diffusi oggi si registra invece una crescita di 600 milioni per arrivare a 427,4 miliardi di franchi. Secondo gli esperti, simili variazioni nei bilanci della BNS, più che a nuovi interventi sul mercato delle valute, sono dovuti alle fluttuazioni dei tassi di cambio e ai rendimenti ottenuti sugli investimenti effettuati.
Nuovo record nel 2012 del numero delle richieste di permessi di costruzione in Svizzera.
Secondo l'ultima analisi immobiliare del Credit Suisse, negli ultimi 12 mesi, fino a ottobre, le domande sono aumentate del 23% rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 67.000 abitazioni. L'incremento più incisivo registrato nei comuni turistici conferma gli effetti del sì all'iniziativa Weber sulle residenze secondarie, ma tra i fattori che spiegano il boom edilizio, gli esperti hanno erano anche i bassi tassi di interesse, la pressione sugli investimenti e una forte domanda dovuta all'immigrazione.
Quasi 155.000 firme sono state depositate a Berna dall'UDC in favore di una seconda iniziativa sull'espulsione dei criminali stranieri.
Con un testo dettagliato, l'Unione Democratica di Centro chiede una legge d'applicazione della sua precedente iniziativa, accettata in votazione popolare il 28 novembre 2010. Iniziativa che prevede, fra l'altro, il rimpatrio automatico di cittadini stranieri che commettono alcuni delitti gravi menzionati in una lista precisa. Attualmente sono in consultazione due varianti legislative che divergono proprio sui criteri di composizione dell'elenco dei crimini commessi.
Per anni ha abusato sessualmente della figlia e dell'amica della figlia. Nel 2011 il tribunale del Canton San Gallo lo ha condannato ad una pena detentiva di 6 anni. Prima di entrare in carcere però l'uomo fugge all'estero e si rifugia in Thailandia, dove tuttora riceve una rendita AI. Tutto in regola per per il Tribunale federale, ma non per il Parlamento, che ha chiesto al governo di modificare la legge. Sentiamo Luca Beti.
Lo sgomento è stato enorme alla pubblicazione di questa tragica storia da parte dei media svizzeri. Da una parte per le molestie sessuali perpetrate dall'uomo, dall'altra per la sua fuga in Thailandia dopo la condanna e infine perché il fuggitivo riceve all'estero una rendita AI. Riavvolgiamo la bobina del tempo. Le due bambine frequentano la scuola dell'infanzia quando inizia il martirio. L'uomo violenta la figlia e l'amica per anni. Nel 2009 si arriva alla resa dei conti. Il tribunale distrettuale del Canton San Gallo infligge una pena di 6 anni di detenzione all'uomo, sentenza confermata 2 anni dopo dal tribunale cantonale. Prima di entrare in carcere l'uomo si rifugia nel paese della moglie. Così dal settembre 2011 il fuggitivo vive in Thailandia, dove riceve una rendita AI perché soffre di una malattia legata al metabolismo. È una situazione paradossale, si sono detti in molti. Com'è possibile che un condannato scappi all'estero e abbia ancora diritto a una rendita AI? Lo permette una sentenza emessa dal Tribunale federale per un caso analogo. I giudici scrivono che soltanto chi si trova dietro le sbarre può essere privato della rendita AI. Di questa scappatoia giuridica si è occupato anche il Parlamento nell'ultimo giorno di sessione del 2012. Quest'ultimo chiede al governo di elaborare una revisione della legge affinché per un beneficiario di prestazioni delle assicurazioni sociali condannato non convenga più fuggire all'estero.
Dopo oltre 3 anni è finita la causa di separazione tra l'ex premier italiano Silvio Berlusconi e la ex moglie Veronica Lario, che riceverà alimenti milionari, comunque inferiori a quanto aveva inizialmente richiesto. Nei giorni scorsi la sentenza è stata depositata al Tribunale di Milano. Si chiude così una vicenda che ha contribuito al declino dell'immagine pubblica del leader del Popolo della Libertà.
Circa 100.000 euro al giorno, che vuol dire 3 milioni al mese, 36 milioni, euro più euro meno all'anno. È la cifra che Silvio Berlusconi dovrà versare all'ex moglie Veronica Lario in chiusura della causa di separazione non consensuale iniziata nel 2009. La sentenza è stata depositata il giorno di Natale dalla nona sezione civile del Tribunale di Milano e mette la parola fine ad un lungo contenzioso ufficializzato nei giorni successivi allo scandalo legato alla presenza di Berlusconi alla festa per il 18° compleanno di Noemi Letizia e all'ipotesi di candidatura all'Europarlamento di alcune veline delle reti Mediaset. Dopo 3 anni la decisione finale: Berlusconi pagherà gli alimenti all'ex moglie, una cifra che permetterà alla donna di mantenere, come stabilito da diverse sentenze, un tenore di vita pari a quello del periodo in cui era sposata. Berlusconi manterrà la proprietaria della villa di Macherio, valore stimato circa 78 milioni, e non dovrà cambiare l'assetto proprietario delle sue aziende a favore dei figli avuti con Veronica Lario, che potranno essere inseriti ai vertici delle società del padre, ma senza obbligo giudiziario. Infine, nonostante la separazione resti di tipo non consensuale, nessuno dei due coniugi ha chiesto di vedere addebitato all'altro un comportamento contrario ai doveri del vincolo matrimoniale. Ora Veronica avrà il suo vitalizio, Berlusconi soldi in meno da spendere per la campagna elettorale e per il mercato di gennaio del Milan, in attesa della sentenza della Cassazione che metterà la parola fine ad un'altra sentenza, quella sul cosiddetto Lodo Mondadori, 540 milioni di euro che in primo e secondo grado Berlusconi è stato condannato a pagare a Carlo De Benedetti. Da Milano, Alessandro Braga.
Calo della produzione industriale, deflazione, sono queste le principali minacce per l'economia giapponese. Nel mese di novembre la frenata nel settore dell'industria è stata dell'1,7% a causa della crisi nei comparti della telefonia mobile e dell'auto. Dati questi che confermano l'enorme lavoro che attende il nuovo governo conservatore di Shinzo Abe, che ha promesso di rilanciare la crescita dando libero sfogo all'indebitamento pubblico. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore, Stefano Carrer.
Se negli Stati Uniti il presidente Obama cerca disperatamente di evitare il precipizio fiscale, ma comunque anche un accordo dell'ultimo momento con il Congresso comporterà tagli di spesa e un qualche aumento della pressione fiscale, c'è però un governo che punta al rilancio dell'economia con la vecchia ricetta di un aumento della spesa pubblica, anche se è proprio quello più indebitato tra tutti i paesi dell'OCSE. In Giappone, il nuovo esecutivo del premier Shinzo Abe sta già preparando una manovra di stimolo fiscale per gennaio da circa 130 miliardi di dollari. La priorità, secondo Abe, non è nella riduzione del debito, ma nel sostegno a un'economia in recessione che anche i dati di oggi segnalano in difficoltà, con il calo dell'1,7% della produzione industriale a novembre e dello 0,1% dei prezzi al consumo. Un sostegno che non può che arrivare dagli investimenti pubblici, che a parere di Abe trascineranno gli investimenti privati. Ricette esattamente contrarie, insomma, a quella prevalente in Europa e anche negli Stati Uniti. Il bello è che per il momento i mercati finanziari salutano con entusiasmo il nuovo governo giapponese, che intende anche promuovere una politica monetaria ancora più aggressiva per raggiungere un target di inflazione del 2%. La borsa di Tokyo ha chiuso oggi ai massimi da 21 mesi e quest'anno è avanzata di circa il 23%, mentre lo yen, secondo le aspettative del governo, è sceso ai minimi dall'agosto del 2010. Come se gli investitori dessero per scontato il successo della cosiddetta Abe economia, la ricetta di Abe.
Prosegue l'attivismo diplomatico della Russia per porre termine al conflitto in Siria. Dopo aver incontrato ieri un rappresentante del governo siriano, oggi il ministro degli esteri russo Lavrov ha invitato per colloqui il leader della coalizione nazionale siriana, l'organismo di rappresentanza delle diverse frange dell'opposizione riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale.
In vista della sconfitta del regime di Bashar al-Assad, la Russia cerca di lanciare un dialogo con l'opposizione e invita a Mosca per i negoziati confidenziali il capo della coalizione dell'opposizione siriana Ahmad Muaz al-Khatib. Secondo il Cremlino, lo scopo dell'incontro, che potrebbe svolgersi anche a Ginevra o al Cairo, è quello di elaborare un piano d'azione per porre la parola fine al conflitto armato che da oltre 22 mesi sta dissanguando il paese. 130 paesi del mondo, ma non ancora la Russia, hanno riconosciuto la coalizione dell'opposizione siriana come unica autorità legittima della Siria e ora anche Mosca cerca di smarcarsi dal proprio alleato Bashar al-Assad, la cui sorte, a seconda del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, dovrà essere decisa dal popolo siriano. Questo fine settimana Lavrov riceverà a Mosca l'inviato delle Nazioni Unite e della Lega Araba in Siria, Lakhdar Brahimi, e gli osservatori internazionali non escludono la possibilità della partecipazione all'incontro anche del leader della coalizione dell'opposizione siriana, Ahmad Muaz al-Khatib. Ci si aspetta che la Russia finalmente si avvicini all'Occidente sul problema siriano per porre fine alle violenze costate la vita a più di 44.000 persone. Da Mosca, Vladimir Sapochnikov.
Ci provò persino la Casa Bianca, ma Margaret Thatcher fu irremovibile. Nessuna concessione da parte della Lady di Ferro a trattare con la giunta militare argentina dopo l'invasione delle isole Falkland. E quanto emerge da documenti storici inediti pubblicati dall'Archivio Nazionale Britannico, una messe di documenti resi pubblici dopo 30 anni giudicati dagli storici di estrema rilevanza.
Perfino il presidente americano Reagan tentò, con una telefonata in piena notte alla prima ministra britannica Margaret Thatcher, di arrestare il conflitto nelle Falkland con l'invio di una forza internazionale di pace. Ma Margaret Thatcher, non per niente soprannominata la Lady di Ferro, rispose con un netto, drastico no. E questo, assieme ad altri particolari, che emerge dalla pubblicazione di documenti tenuti segreti finora negli archivi di Stato britannici. Le truppe argentine della giunta militare del generale Galtieri invasero le isole il 2 aprile del 1982. Secondo i documenti degli archivi di Stato, il governo di Londra venne colto completamente di sorpresa. In una testimonianza dinanzi ad una commissione d'inchiesta al termine della guerra delle Falkland, Margaret Thatcher disse che considerava ridicola, stupida, l'idea, l'ipotesi di un'eventuale invasione delle isole. Il resto è ormai ben noto. Il governo di Londra inviò una potente flotta navale e in poche settimane, il 14 giugno del 1982, le isole furono riconquistate. Da allora, tra Buenos Aires e Londra, è in corso una sorta di guerra fredda. Gli argentini proclamano che queste isole, battute dal vento nel mezzo dell'Atlantico meridionale, appartengono a loro ed accusano la Gran Bretagna di colonialismo. I britannici rispondono che a decidere devono essere circa 3.000 abitanti delle isole, che infatti avranno un referendum l'anno prossimo. Ma attorno alle isole ci sarebbero ricchissimi giacimenti di petrolio e forse sarebbe questo il vero motivo del conflitto interminabile tra Argentina e Gran Bretagna. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
In India una ragazza di 17 anni, vittima di uno stupro di gruppo, si è suicidata dopo che un poliziotto aveva cercato di convincerla a ritirare la denuncia e a sposare uno dei suoi aggressori.
La ragazza si è uccisa ingerendo del veleno mercoledì notte nella sua casa in Punjab, nel nord del paese. La nuova tragedia arriva dopo che da giorni in India si registrano forti tensioni con scontri tra manifestanti e poliziotti in seguito ad un altro caso, quello della studentessa vittima di una violenza di gruppo su un bus di New Delhi il 16 dicembre scorso e ridotta in fin di vita, come riferito oggi dall'ospedale di Singapore dove si trova ricoverata.
Seconda puntata della nostra retrospettiva firmata, uno sguardo a ritroso che abbiamo affidato a 5 personaggi legati alla Svizzera italiana. A loro abbiamo chiesto di scegliere in chiave del tutto personale un avvenimento ad una persona che a loro avviso ha segnato il 2012. Oggi è la volta della storica Nelly Val San Giacomo. Sentiamo.
Più che gli avvenimenti che suscitano emozioni tanto forti quanto improvvise, io devo dire sono interessata alle costanti. In questo senso la mia attenzione si rivolge maggiormente ai movimenti di protesta, sia quelli che rivendicano le fondamentali libertà democratiche, sia quelli che accompagnano una crescente disuguaglianza sociale. A mio avviso sono le due parti di una stessa medaglia. Dalla Grecia alla nostra realtà regionale, per me questi movimenti sono da intendersi come movimenti di proposta più che di protesta. Ci propongono infatti di rimettere al centro la politica, che è un termine purtroppo abusato e maltrattato in modi diversi, ma che invece rende conto di una realtà inalienabile. Siamo esseri sociali, viviamo in una società e partecipiamo alla stessa. Per questo credo che la politica debba rientrare a pieno titolo nella vita di ognuno di noi. In buona sostanza non significa null'altro che occuparsi, interessarsi di come viene gestito lo Stato, di come viene gestita la comunità nella quale viviamo. È fondamentale e significa, a mio avviso, evitare l'infantilizzazione che ci infliggiamo credendo che tutto si possa risolvere attorno al nostro ombelico, oppure aderendo a una serie di cose bizzarre che ci vengono proposte. Inoltre, in un momento storico contraddistinto dall'immateriale e paradossalmente dalla distanza, mi pare che l'occupazione dello spazio pubblico concretizzi la nostra possibilità di influire sulla congiuntura e renda visibile il nostro ruolo fondamentale di cittadini. Penso pertanto che dobbiamo avere l'audacia e la libertà di assumere la realtà che viviamo. Credo anche che si debba cominciare a definire diversamente alcuni termini, utilizzati a mio avviso in maniera critica, quali irriversibilità e cambiamento. La storia, la vita sono un continuo mutamento, ma questo mutamento non è né lineare né costante. Personalmente sostengo che non abbia nulla a che vedere con la banalizzante e perversa idea di irreversibilità che ci viene e o mi viene propinata, che non ha nessun tipo di supporto esplicativo, quasi fosse una rivelazione. Per cui il mio augurio è che il 2013 sia un anno consapevole e solidale, dunque irreversibilmente bello.
Le considerazioni di Nelly Val San Giacomo, docente di storia all'Università di Losanna. Tra poco lo sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, radiogiornale@rsi.ch.